E per proseguire sul ragionamento, quindi fino ad ora diciamo abbiamo provato un pochino ad analizzare che cosa, diciamo di quali strumenti e di quali persone in qualche modo si fornisca l'apparato del terzo settore. L'apparato del terzo settore e in genere dell'umanitarismo esportato e presente, esportato e quindi nascente, diciamo, alle nostre latitudini qui in Occidente. Quindi da una parte insomma abbiamo ragionato un po' su questo pezzo qua e su come anche le persone che vengono cooptate in qualche modo, le persone razzializzate che vengono cooptate attraverso vari progetti umanitari o del terzo settore lo facciano anche in qualche modo perché sottoposte a un ricatto fronte al quale in qualche modo hanno una possibilità di sentirsi insomma emancipate in qualche maniera, scusatemi, non è la parola esatta giusta, però ecco, in qualche modo potremmo leggerla attraverso questa lente qua. Ma dall'altra, forse un altro pezzettino da considerare è che voi analizzate nell'opuscolo appunto al quale ci stiamo riferendo, nel capitolo sulla professionalizzazione della solidarietà e la fenomenologia dell'attivismo, è come chi si impegna in questi progetti in quanto bianco ci si impegna attraverso, proprio per via diciamo di una salarizzazione, no? Quindi di una professionalizzazione che porta in qualche modo a una diciamo un ritorno economico. Ovviamente questo non è l'unico aspetto, dall'altra possiamo capire che chi si impegna nell'umanitario lo fa anche per una spinta a fare qualcosa, e quindi qui si va un pochino su un tema più spinoso, cioè a che cosa ha portato l'umanitarizzazione della solidarietà e perché in qualche modo ci sembra importante problematizzarlo. Forse anche generalizzare un po' lo sguardo sul perché, visto un po' il momento in cui ci si trova e ancora una volta delle mobilitazioni che si stanno, uno sciopero generale in vista fra qualche settimana, che cosa ci spinge in qualche modo ad andare lì attraverso missioni umanitarie, viaggi, solidarietà in loco, che sicuramente hanno le migliori intenzioni, ma anche osservando tutto il ragionamento che si provava a portare prima rispetto al fatto che un tempo l'internazionalismo era inteso come qualcosa che apriva e si poneva nella diciamo posizione di aprire un fronte interno nei propri territori, no? E quindi non necessariamente dover portarsi a delle latitudini differenti, proprio visto perché la richiesta che viene dal fuori e da chi subisce diciamo fra le angherie peggiori dei nostri tempi non è una richiesta del vienici a aiutare nel nostro territorio, ma agisci nel tuo territorio per spezzare quelle complicità. Quindi ecco, fronte a queste riflessioni ci chiedevamo un po' che cosa ne pensaste.
Dunque, ciao a tutti e a tutte, come dicevo prima, provo a rispondere a questa domanda. In realtà faccio un disclaimer iniziale dicendo che sono ragionamenti un po' involuti ancora e sono quindi ragionamenti che metto in radio, in piazza, per trovare poi una quadra rispetto a quello a cui stiamo assistendo e a cui stiamo assistendo da anni. È già stato detto come le ONG diciamo siano nate in parte anche dal fatto che il movimento e i compagni diciamo anticapitalisti avessero all'epoca iniziato un po' a abbandonare il terreno della lotta e per ragioni che attenevano diciamo alla consistenza anche del movimento, delle possibilità di realizzare una lotta efficace, che quindi questo abbandono della lotta anticapitalista poi in qualche modo fosse, termine usato varie volte in questa trasmissione, cooptato verso appunto la solidarietà internazionale. E questo secondo me è importante da sottolineare, perché è necessario capire quale ruolo noi che scendiamo in piazza, come è stato detto, che siamo solidali nei confronti delle lotte dei migranti, o proviamo a essere solidari nei confronti delle lotte della logistica, quale ruolo noi possiamo avere e quale ruolo, diciamo, abbiamo e quale importante prospettiva dovremmo avere nel momento in cui ci mettiamo a lottare contro una qualche struttura o qualche sfruttamento, o più in generale contro la guerra. Ora, tutto questo lo dico perché si è parlato di terzo settore. Il terzo settore non nasce dal nulla, nasce proprio, come è stato detto prima, rispetto alla cooperazione internazionale, cioè nasce da un abbandono da parte nostra, molto, molto generale, di quella che è la prospettiva reale di cambiamento dell'esistente. È come se a un certo punto vari compagni e compagne avessero perso quella prospettiva collettiva e si fossero in qualche modo rifugiati, tra virgolette, all'interno della compatibilità sociale. E questo è un fenomeno che, dal mio punto di vista, sta avvenendo molto frequentemente, ed è il fenomeno che spesso viene definito come la trasformazione della militanza in attivismo politico. Ora, di nuovo, devo fare delle distinzioni e devo specificare cosa intendo o cosa si intende in generale per militanza politica, e vale a dire quella sorta di postura, di atteggiamento, di pratica che ci pone in una prospettiva complessiva del mondo, ci pone in una prospettiva di voler ribaltare l'esistente, però sentendoci parte noi di una collettività, che sia la classe degli sfruttati o che sia una collettività più allargata, però noi di quello, un militante politico dal mio punto di vista fa quello, cerca di intervenire sul reale in modo complessivo, con un progetto quindi anche rivoluzionario. Mentre l'attivista è invece una persona che agisce specificatamente su un settore ed è specialista rispetto a quel settore, porta avanti quel pezzetto di lotta e lo porta avanti in modo a volte retribuito, come si diceva prima, per quanto riguarda le ONG, ma anche in molti casi del terzo settore, appunto, e lo fa perché, scusate se la ripeto questa cosa, ma secondo me è molto importante, perché proprio non ha più, è disilluso, diciamo così, ecco, e non trova prospettive di appagamento della lotta. Quindi la trasformazione dalla militanza politica all'attivismo in realtà ha delle ragioni profonde, e queste ragioni profonde stanno nella crisi economica e sociale che abbiamo vissuto negli anni 90, dagli anni 80 in avanti, dalla forte repressione che movimenti rivoluzionari anche in Italia hanno subito, e quindi come lo Stato, no, si è dato un armamentario normativo, giuridico, per poter reprimere, come è stato detto anche per quanto riguarda la repressione nei confronti dei palestinesi, in modo molto forte chi provava a scalare il cielo, a avere una prospettiva differente, avere un orizzonte che veramente potesse avere una prospettiva appunto differente. Quindi ci sono tutte queste ragioni, la nostra reale incapacità di trovare un canale di comunicazione con gli sfruttati, questo ha fatto sì che il militante politico fosse sempre più ridotto a poco, mentre l'attivismo, che invece è quella propensione ad avere un'attività pratica che abbia dei risultati immediati, invece riscuota molto più successo. Quindi questa, per me, questa distinzione è molto importante, perché mi consente di leggere un po' meglio quello che sta succedendo nelle piazze, ad esempio nelle piazze per quanto riguarda la Palestina, come è stato citato prima, l'autunno delle piazze, quindi della solidarietà alla Sumud, hanno portato in piazza ad esempio molte persone, molti individui differenti, che sicuramente si mobilitavano per la Palestina anche per ragioni umanitarie, no? Come è stato detto, perché volevano fare qualcosa, perché non resistevano più a stare a casa di fronte al genocidio che i palestinesi stavano subendo. Quelle piazze hanno rappresentato sicuramente una scossa nei confronti della lotta, anche perché hanno avuto l'intuizione di comprendere quali sono i colli di bottiglia nel mondo occidentale, no? Quelli che sono anche le ragioni e le strutture che possono favorire il genocidio in Palestina, e quindi hanno individuato nella logistica di guerra un elemento fondamentale. Quindi erano piazze costituite sia da militanti che da attivisti che da persone sensibili, diciamo così, che hanno comunque si sono mosse in alcuni casi in modo anche fortemente conflittuale. Ora, qual è stato il problema poi successivo a questa mobilitazione, che io attribuisco principalmente a me, a noi, non so se esiste un noi collettivo, però al fatto che noi non siamo stati in grado poi di trasformare quella mobilitazione in una mobilitazione più lunga e che avesse, che veramente individuasse quali sono i problemi. Prima è stato detto che l'internazionalismo vuole e giustamente vede nei padroni di casa nostra il nostro nemico, e quindi la nostra incapacità nelle piazze della Sumud, come le chiamo di solito io, è stata proprio la nostra incapacità di comunicare, dialogare, mettere in pratica e prolungare quella conflittualità che in realtà era nata, ad esempio, nei confronti dei porti e in alcuni casi delle ferrovie, come se non riuscissimo più neanche noi a vedere quella prospettiva che in realtà noi dovremmo avere per considerare e per dare realmente la solidarietà alla resistenza palestinese, che dovremmo, secondo me, iniziare a vedere non tanto come un pezzo separato da noi, ma piuttosto un pezzo complessivo, un pezzo di una parte della resistenza che noi dovremmo realizzare contro questo mondo costituito, che ha come struttura, diciamo, fondante il colonialismo di insediamento, e più in generale contro il capitalismo neoliberista. Quindi il ragionamento che volevo provare a mettere adesso, diciamo, in questa trasmissione, era proprio quanto anche da parte nostra ci sia purtroppo un'adesione ad alcuni paradigmi che ci portano da essere militanti, e quindi da avere una visione appunto complessiva, ad essere attivisti, cioè vedere solo un pezzo della realtà, agire su quel pezzo della realtà, magari pensare anche di essere protagonisti di quella realtà, ma senza considerare, come è stato detto anche prima, di avere un soggetto referente, no? Un soggetto che in qualche modo con cui dovremo collaborare, con cui dovremo lottare. E prima è stato detto che le ONG si comportano come se fosse un lavoro di sola andata, e anche in questo caso a volte io noto che alcune piazze della Palestina, alcune lotte anche che portiamo avanti, sono di sola andata, vale a dire sono quasi come se le facessimo senza avere una prospettiva complessiva di opposizione, di abbattimento. E questo, secondo me, è molto sta all'interno del ragionamento che è stato fatto in questa trasmissione, proprio di capire quali sono poi le ragioni che poi ci portano a popolare le piazze per la Sumud, che sono piazze umanitarie, e essere incapaci poi di trasformarli in piazze più politiche, che quindi abbiano un obiettivo e individuino nei padroni di casa nostra il nostro reale nemico.
Ti ringrazio tantissimo per questo tuo ultimo intervento, che ci sentiamo qui in studio di condividere appieno, sicuramente ragionare sulla complessità. Come dire, in una prospettiva rivoluzionaria è sicuramente una direzione che in parte non è quella che è stata presa, proprio per le ragioni che spiegavi tu, non è la necessità di avere in un certo senso dei risultati immediati. Poi un ragionamento che facevamo anche la volta scorsa è anche il ruolo della spettacolarizzazione della violenza nei contesti appunto delle persone oppresse, sicuramente spinge ad una mobilitazione appunto immediata, ma che tende un po' a rimuovere sia poi il portato di agire rivoluzionario delle persone che mettono in campo le lotte, ma anche poi, come dire, da parte nostra appunto questa ottica di lotta a lungo termine.